28 dicembre 2023, un giovedì, sto sulla ciclo pedonale e quello che ascoltate è un podcast camminata. Non sto da solo, sto insieme a Simon Peter, un mio amico di vecchia data. E oggi analizzeremo due aspetti che riguarderanno i fumetti supereroi.
Va bene.
Che questa è una cosa che l'avevo pensata tipo 7-8 anni fa, se non di più. Poi mi è rimasta tipo, siccome che è una cazzata incredibile, allora mi era rimasta lì che non la volevo fare da sola, dovevo coinvolgere qualcuno nella cosa, nella tematica.
C'ha bisogno di un complice.
Ma poi è talmente una... Allora, io voglio sapere questo, no? C'hai presente tu Batman?
Vagamente.
Dai, allora, Batman praticamente sappiamo che in base allo sceneggiatore, al disegnatore, viene rappresentato in un modo diverso, come per esempio il costume.
Assolutamente.
Però
sì.
Però ognuno ha il suo Batman preferito, ognuno se lo immagina in un certo modo se esistesse per davvero. Per esempio, tu come ti immagini il costume di Batman nella... nel tuo immaginario? È tipo pigiama, è tipo armatura stile quello di i film di Nolan, c'ha tipo delle... come fa? Tipo, immagina, pensa ad un disegnatore che ti è piaciuto, come si chiama quello? Rameglio, come si chiama?
Vermeglio,
tipo quello, oppure una cosa tipo pigiama sottile dove tutti i muscoli sono i suoi ed è tipo proprio pantalone e maglietta, come te lo immagini?
Allora, per renderlo realistico nella realtà, perciò...
No, come, proprio tu, nella tua testa, quando pensi a Batman, che tipologia di Batman ti piace?
A me piacciono sempre le cose assai poco realistiche, cioè con una base realistica che però estremizzano un concetto. Ad esempio, mi piaceva quel disegnatore, che non mi ricordo assolutamente il nome, ma lo rappresentava con le orecchie molto lunghe, che sembrava quasi un asino.
Ho capito, pure io, ho diversi fumetti di quello, quindi stiamo, diciamo, alla fine degli anni 80, inizio anni 90, mi sembra, no? Quello sì. Che lo disegnava tutto deformato.
Sì, il mio immaginario pesca là anche su altri fumetti.
Ecco, e quello praticamente era una sorta di pigiama, diciamo,
sì.
Dove tutto lui era massiccio lui,
sì.
E quindi rendeva massiccio tutto quanto. E poi aveva il mantello che era tipo lungo 3 metri, no? Mi ricordo,
sì.
Quello lì.
Sì, sì.
Adesso la mia domanda è: secondo te, lui, Batman, dato che investigava di notte sopra i tetti di Gotham, no? Come avrebbe gestito una diarrea? Immaginati, adesso tu hai pensato a quel tipo di costume, che è tipo un pigiama con il mantello lungo 3 metri che svolazza a destra e a sinistra. Se quello mentre sta sotto la pioggia dopo 3-4 ore a guardare attraverso il bat binocolo dalla finestra di qualcuno, se gli scappasse una diarrea fulminante, lui che cosa farebbe?
Ma io penso che Batman certe cose le gestisse alla radice, quindi probabilmente applicava su se stesso un'alimentazione che permettesse di non arrivare a certe situazioni.
Quindi tu, ma aspetta, però diciamo che non andrebbe per nulla in missione, lui non partirebbe per nulla in missione quella notte se poco supponendo di che gli piglia qualcosa, quindi non parte per niente?
A questo punto, se no, a che gli serve Robin?
No, però... Cioè, ma tu, io per esempio mi sono sempre domandato questo, no? Tu immaginati lui che sta sopra i tetti, sta già in azione da 3-4 ore, quindi facciamo caso sono le 2 di mattina, no? Le 3 di mattina, piove tutto quanto, e a un certo punto gli scappa da cagare sopra i tetti. Lui si ritrova con un mantello lunghissimo. Poi a seconda del disegnatore c'ha tipo un costume super rafforzato che non penso che riesca a tirarselo giù. Cioè, capite il concetto?
Certo.
Se è disegnato stile come uno dei migliori disegnatori, che era quello che lo disegnava negli anni 70, no? Quindi effetto pigiama, là tu ti supponi che lui abbia la maglietta e i pantaloni, quindi si mette dietro un cubino, oppure che cavolo, tipo quei gargoyle a forma di coso. Poi tu immagina se c'è la vecchia che porta sul tetto il sacco dell'immondizia.
Le famose vecchie che vanno sul tetto a posare,
no,
il sacco,
no,
le mondine.
No, perché no, a Gotham City non è che ci stanno i tetti, ci stanno i terrazzi, no, mi sembra. Come è fatto? E ti vedi Batman dietro un gargoyle con il mandello secondo te come se lo riprende? Se lo riprende e se lo tira in avanti per non farlo smerdare?
Questo, ma in ogni caso Batman ha sempre avuto delle armi segrete.
Quindi che è quello là, Imodium? L'arma segreta è Imodium dentro a Batcintura?
Oppure sfrutta un problema trasformandolo in un'opportunità.
Vabbè. Comunque, vabbè, quindi questa è la mia prima domanda, che è giusto per rompere il ghiaccio. Però veramente, io me lo so chiesto un sacco di volte. Come farebbe un supereroe col costume intero se gli scappasse da cagare quando sta in missione? Soprattutto se c'è il mantello.
Più che altro mi chiedo, se lo fa a 20 sotto zero, se fa i cubetti di merda marrone.
Vabbè, e quindi, ma proprio il concetto di... Per esempio, se lo toglierebbe il mantello per non farlo sporcare?
Cioè, assolutamente no.
Perché se tu ti immagini un Batman che profuma o che puzza di sudore?
Che puzza.
No, invece io me lo immagino sempre uno tutto pulito, così, perché secondo me se Alfred glieli lava beh i vestiti, impossibile. Vabbè, e questa è una cosa, ma andiamo proprio su un altro argomento.
Ma aspetta, però fammi aprire una parentesi. Io invece me lo immagino come in quel What If che aveva sceneggiato e disegnato Brian Talbot, in cui tutto quanto era un suo sogno e in realtà lui è un barbone.
Quello di Maschere si chiamava, il
Maschere.
Fumetto Maschere?
Sì.
Ah, me lo ricordo perché me l'hai dato tu. Quello era fatto bene il fumetto, No, aspetta. Aveva un doppio finale.
Sì.
In un finale, praticamente lui non, in realtà l'avevano ingannato, gli avevano fatto credere, gli avevano messo il dubbio che lui, se lui fosse veramente Batman, perché tutti gli dicevano, tutti gli indizi portavano al fatto che lui fosse semplicemente un matto che credeva di essere Batman. Però c'era una pagina in più, finale, non era così?
Non mi ricordo, secondo me questa è una sovrapposizione tra più storie, ma può anche essere che c'hai ragione tu. In realtà c'è il finale doppio anche in questa
Io mi ricordo che c'era praticamente una doppia edizione di sto cavolo di fumetto, dove in un'edizione avevano rimosso due o tre vignette o addirittura l'ultima tavola, sì, qua, e praticamente ribaltava tutta la situazione... Però in maniera irrealistica, dicendoti che Batman in realtà non era vero, non era mai esistito, ma era un matto che credeva di essere Batman. Vabbè, comunque, a parte questo, mo andiamo su un'altra domanda. Come tu sai, nella Marvel ci sono due personaggi che io non ho mai capito, cioè che per me erano lo stesso personaggio semplicemente con i superpoteri invertiti, cioè l'uomo ghiaccio degli X-Men e Torcia Umana dei Fantastici 4. Quelli erano i poteri più semplici terra-terra che si potevano inventare, no?
Non li ho mai sopportati, né l'uno né l'altro.
Uno era, però te lo ricordi, no?
Sì.
Uno è fatto di fuoco, e c'è i poteri del fuoco. E l'altro è fatto di ghiaccio, e c'è i poteri di ghiaccio. Poi non si capisce il motivo per cui uno era ricchissimo e famoso e tutti gli chiedevano l'autografo, che era la Torcia Umana. Mentre quell'altro veniva inseguito da tutti perché come mutante, cioè che per me era lo stesso potere invertito, però uno
è chiaro.
L'avevano creato per fare nella saga degli X-Men, per fare il tizio, la discriminazione e tutte le varie cose, mentre quell'altro che era lo stesso potere.
Ma io credo, allora se questa è già la domanda...
No, non è questa domanda, la voglio, in realtà la domanda non ci sta però.
Però c'ho comunque una mia idea, secondo me la Torcia Umana faceva comunque parte del carrozzone di... Come si chiama?
I Fantastici 4.
I Fantastici 4, e quindi questo tornava utile alla sua reputazione.
Però alla fine, se tu a livello di superpoteri, in teoria pure lui era un mutante.
Sì.
Cioè, i Fantastici 4 non erano praticamente... Cioè, c'era stato un problema nello spazio, qualcosa che praticamente aveva mutato... il loro DNA, quindi erano dei mutanti.
Sì, diciamo che allora dipende sempre poi a che storie ci si collega. Io ad esempio mi ricordo la versione di Marvels, quello di Alex Ross, in cui lui c'era all'inizio, non veniva spiegato così bene. Dal mio punto di vista Torcia Umana appariva più come un governativo, essendo assieme ai Fantastici 4, insomma.
No, perché ma tu fai riferimento alla Torcia Umana, quello dei tempi di Capitan America durante la Seconda Guerra Mondiale. Io prendo in esame solo quella dei Fantastici 4.
È una mia confusione, in effetti.
Vabbè, comunque non è questa la mia domanda. La mia domanda è... Allora, l'uomo... Possiamo prendere uno dei due, perché intanto l'esempio si può ribaltare pure su quell'altro. Allora, prendiamo in esempio... l'uomo di ghiaccio. Quindi l'uomo di ghiaccio c'è il potere di essere ghiacciato e di generare ghiaccio, giusto?
Sì.
Quindi significa che se noi lo prendiamo e lo portiamo al Polo Nord, lui non dovrebbe avere nessun problema, perché lui, se ha il potere di generare ghiaccio e di essere ricoperto di ghiaccio, le basse temperature del Polo Nord non gli dovrebbero fare niente.
A rigor di logica.
Però se noi lo prendiamo e lo portiamo nella foresta pluviale, in un caldo torrido...
Rendiamolo più estremo, sul sole.
No, vabbè, no, meno estremo, diciamo vicino ad un vulcano attivo,
okay,
dove fa un sacco caldo. In teoria lui non dovrebbe soffrire, perché è ricoperto di ghiaccio. Cioè, capisci il concetto? Io voglio sapere, secondo te lui consumerebbe più energia al Polo Nord o vicino al vulcano? Viceversa, prendiamo l'uomo di fuoco, la torcia umana. Stesso posto, la torcia umana, se la mettessimo al Polo Nord, che problemi dovrebbe avere se è praticamente ricoperto di fiamme?
Beh...
Cioè lui dovrebbe percepire la stessa temperatura di sempre, perché se lui è ricoperto di fiamme, facciamo caso, sta tipo a, mo dico un numero a caso, c'ha 1000 gradi, lui sta a 1000 gradi con le fiamme che lo circondano, quindi lui potrebbe andare tranquillamente al Polo Nord, oppure potrebbe andare tranquillamente vicino ad un vulcano e in teoria non trovare, non sentire nessuna differenza, perché lui starebbe sempre a quella temperatura estrema generata dalle sue stesse fiamme. Stesso ragionamento quindi anche per l'uomo di ghiaccio. Lui potrebbe, se lui è circondato da ghiaccio, significa che sta sotto lo zero. Non lo so a quanto sta, facciamo caso che sta a meno 50. Quindi lui starebbe a meno 50 sia al Polo Nord sia vicino al fuoco, perché altrimenti non sarebbe di ghiaccio, no? Quindi lui dovrebbe stare, entrambi dovrebbero stare bene, tranquilli, in qualsiasi delle due condizioni estreme.
Ma allora...
Tu come l'hai percepita il loro potere? Come le, per esempio, anche da piccolo, come percepivi il loro potere? Come se fossero sotto sforzo? Cioè, la torcia umana, quando è in fiamme, si sta sforzando per essere in fiamme? L'uomo ghiaccio, quando è ghiacciato, si sta sforzando per essere ghiacciato? Cioè, aspetta, ti specifico bene la domanda. È come te. Tu, per esempio, rispetto a uno che non ha le gambe, tu è come se ci avessi il superpotere che ti consente di camminare. Però anche se c'hai il superpotere di camminare rispetto a uno che non ha le gambe, non è che puoi camminare all'infinito o puoi correre all'infinito. Più cammini, più ti sforzi. Quindi significa che l'uomo di fuoco e l'uomo di ghiaccio dovrebbero, si stanno sforzando per essere di fuoco e di ghiaccio?
Ma allora, cominciando col dire che non ho una conoscenza delle leggi fisiche sufficiente per fare un ragionamento scientifico, ma questo chi se ne frega.
No, ma questa è ipotesi tua.
Questo chi se ne frega. Allora, se ci sono due... In me ci sono due idee contrastanti. Allora, la prima è che effettivamente sì, c'è uno sforzo per contrastare la potenza inversa del contesto rispetto al tuo potere. Però c'è anche un'altra possibilità, e poi faccio una sintesi tra le due. L'altra possibilità invece, e che è meno intuitiva, però a me viene anche naturale, e che nel fuoco o nel vulcano l'uomo torcia è quasi come se non avesse bisogno di agire col proprio potere per esistere, e quindi dal mio punto di vista tanto lui nel fuoco come l'uomo ghiaccio in mezzo al ghiaccio magari va in stand by, in letargo, e quindi anziché stare bene paradossalmente andrebbe in una posizione di riposo. Poi è un discorso che anche filosoficamente, dal mio punto di vista, richiama una riflessione sul potere. Per me il potere, così come è stato inventato, sviluppato nella creazione di questi personaggi, non tiene tanto conto del modo in cui si sviluppa, cioè che...
Aspetta un attimo, tra parentesi, noi stiamo camminando, quindi lui sta ansimando perché stiamo camminando sulla ciclo pedonale, specifica, perché sennò...
Non ho il superpotere della lievitazione, e quindi secondo me una cosa di cui si tiene poco conto è che comunque un essere vivente che ha queste facoltà extrasensoriali, extraumane, è veramente il produttore di quel potere o è un canale di un potere più grande? Questo è un grande interrogativo. Per me è ontologicamente più importante di altri.
Quindi tu dici tipo, quelli infatti sono personaggi della Marvel, tipo per esempio Flash della DC, che la sua velocità è legata alla forza della velocità,
ad esempio alla cinetica, boh. Lo dico male, può darsi.
Vabbè, comunque era questo quello. Quindi secondo te, se la torcia umana, quando non è ricoperta di fuoco, quando è un semplice biondo,
sì,
se uno praticamente gli mette la mano sul fuoco, lui non si brucia. Quindi lui, cioè, necessita per non bruciarsi di trasformarsi nella fiamma o non si brucierebbe comunque?
Ma questo è un mistero, anche perché poi la dinamica attraverso cui si scatena il potere è fondamentale. Ad esempio Hulk, il suo potere si attiva attraverso la rabbia, no? E non è una sua decisione, mettiamola così, a meno che...
Vabbè, però nel caso di Hulk... Suppongo che ci sia un cambiamento genetico, le cellule gli si trasformano. Quindi se tu alla Bruce Banner gli dai un cazzotto, lui lo sente il cazzotto. Poi si incazza, si modifica dal punto di vista cellulare e lo stesso cazzotto non lo sentirebbe più successivamente perché non gliene fregherebbe niente, non lo tacca. Sì. Ma nel caso quindi per esempio di sta gente che diventa di ghiaccio e di fuoco, allora, io sto facendo delle domande che proprio stupide del cazzo, però me le portavo avanti da Toretto da 8-9 anni.
E poi volendo sono personaggi, quelli del ghiaccio del fuoco o di altri poteri legati alla natura che fanno parte anche di altre saghe, ad esempio in Kenshiro c'erano i guerrieri di Nanto.
Vabbè, ma quelli sì che erano fatti per cavolo, quelli gustavano. Poi per esempio, prendiamo l'uomo di ghiaccio quando non è ghiacciato. L'uomo di ghiaccio quando non è ghiacciato, d'inverno sente freddo?
Perché se tu ti probabile,
io mi ricordo, sì, che probabile. Mi ricordo che c'erano dei fumetti degli X-Men, proprio i primi fumetti degli X-Men quando erano i primi numeri, dove c'erano delle storie ambientate in inverno e quello mi ricordo che andava in giro con il giubbetto, con il piumino, con la giacca a vento. Che cavolo se la metteva a fare la giacca a vento se era l'uomo di ghiaccio?
Ma a livello pratico anche per non farsi riconoscere.
Vabbè, però.
Il discorso pragmatico dei supereroi, almeno così come ce li hanno raccontati, era che uno doveva condurre una vita parallela in cui faceva finta di non essere chi in realtà era.
Ma la mia domanda è, ti ritorno su sta domanda e poi chiudiamo perché sappiamo che è tutta una cazzata, vabbè. La mia domanda è, quindi, se l'uomo di ghiaccio, quando non era ghiacciato, comunque non aveva bisogno di indossare la giacca a vento, indossandola sentiva caldo?
Secondo me, in condizione umana, ne aveva anche bisogno.
Quindi stiamo dicendo che nelle condizioni umane, entrambi... erano del tutto umani, erano soggetti a entrambe le temperature, sia calde che fredde?
Credo di sì, anche perché facciamo finta che si trovino davanti a un personaggio che ha il superpotere di scannerizzare la temperatura interna di questi soggetti. Anche di fronte a un personaggio con questo superpotere, loro apparirebbero degli umani normali.
Quindi questo significa... che quando entrambi si trasformavano stavano sotto sforzo.
Può darsi.
Capito il concetto? Cioè lo stesso, cioè, per esempio, prendiamo Flash.
Nell'atto della trasformazione, intendi?
Cioè Flash corre, però non è che può correre, diciamo, passa sto coso. Flash corre, no? Corre velocissimo, ma non è che corre all'infinito. È lo stesso esempio che ti ho fatto a te. Se uno senza gambe ti guardasse camminare, per lui tu saresti un superuomo. In proporzione, no?
Sì.
Però tu non è che puoi camminare all'infinito, perché tu camminando consumi energia. Quindi questi tizi, l'uomo di ghiaccio e l'uomo di fuoco, se quando in condizioni normali non sono né di ghiaccio né di fuoco, significa che quando si trasformano si stanno stancando un poco, ma poi a seconda di quanto potere usano si stancheranno sempre di più, suppongo.
Sì, una scintilla ce la devono mettere pure loro.
Vabbè, allora sotto questo punto di vista l'uomo di ghiaccio consumerebbe di più potere se sta vicino al vulcano e l'uomo di fuoco consumerebbe più potere se sta al Polo Nord. Quindi entro un certo limite di tempo
sì.
Sopravviverebbero, ma dopo...
Dopo chissà.
E vabbè, e quindi chiudiamola qua. Vuoi fare un saluto?
Ciao.
Nano, tu hai mai sentito un mio podcast in vita tua?
Anni fa.
Ma non è vero, non hai mai sentito un cavolo tu. È inutile che lo dici, no? So che non l'ha sentito mai. Non, sei manco, non ti ricordi manco come si chiama il titolo? Come si chiama il titolo del canale?
Podcast.
Straripamento mentale, si chiama straripamento mentale.
Allora è un'altra cosa.
Il podcast di un altro. Vabbè, va, ti saluto. Vi saluto a tutti.